Astronauticast. Astronauticast, stagione 14, episodio 33. 33 e se non l'ultimo episodio della stagione 14, ultimo per il podcast Astronauticast. Ma faremo sicuramente delle live per i lanci più importanti e qualche evento speciale che ci sarà durante l'estate. Benvenuti a questa ultima puntata di Astronauticast, il podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Oggi è il caldissimo 24 giugno 2021 ed è caldissimo a Verona, dove c'è Veronica, la qui presente. È caldissimo a Milano, dove abbiamo nonno Apollo.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo. Ma quindi, prof, oggi è l'ultimo giorno di scuola, vero?
Oggi si interroga. Oggi daremo anche i compiti delle vacanze.
No, prof, non ho studiato, ci ho avuto da fare, poi, insomma.
Sì. Ma è caldissimo anche in Germania, anche a Darmstadt. O ti salvi, Marco, vediamo. 18 gradi, dammi un po' di fresco.
Però schizofrenico il tempo tedesco, perché la settimana scorsa erano 34 con due ventilatori qua che sono rimasti probabilmente anche nell'audio della scorsa puntata in maniera indegna da parte mia. Oggi invece, se non sto attento, tra un po' serve la copertina come quelle che ti danno qui in birreria quando il freschetto arriva e ti fanno coprire le gambe. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori in diretta e in differita su podcast da Marco Zambianchi da Darmstadt.
Allora, vediamo un po' di cosa parliamo questa sera e quali sono le news della settimana. Abbiamo un paio di news in breve che riguardano Hubble e lo Starliner. Finalmente abbiamo qualche novità in merito allo Starliner. E poi abbiamo una notizia relativa a Juno, che ha fatto delle bellissime foto di Ganimede e ce ne parlerà Paolo. Ganimede o Ganimede?
Ganimede.
Ganimede. E poi parliamo degli astronauti cinesi che sono stati lanciati e sono arrivati sulla nuova stazione spaziale cinese e ce ne parlerà Marco. Partiamo un po' con le news in breve. Partiamo dallo Starliner. Dai Marco, raccontami un po' di questo Starliner, che sto vedendo qualche data fissarsi, se posso dire così, sull'agenda, è vero?
Dai, diciamo di sì, anche perché il motivo per cui ho voluto metterlo in questa mini sezione iniziale è che avremo davanti la pausa estiva e in tanti ci siamo chiesti quando diavolo prenderà il via la missione della capsula CST-100 dopo il mezzo disastro del primo volo. Ve lo ricorderete, se non ve lo ricordate, il posto dove andare forum astronautico o astronauti news e cercare con la chiave CST-100. Hanno fatto un gran pasticcio gli ingegneri di Boeing con il software. E dato che la NASA li ha, secondo me, veramente messi sotto stress, vista la figura un po' barbina, sono state implementate una serie di raccomandazioni e di misure richieste da NASA, dalla commissione d'inchiesta che c'è stata dopo il problema al primo volo, più una serie di miglioramenti che naturalmente, insomma, c'è stato tutto il tempo di apportare alla capsula, per cui parliamo della fine di luglio, magari ne facciamo uno dei nostri appuntamenti estivi, vedremo come e se riusciremo a organizzarci. Però per approfondire, il nostro Luca Frigerio ha preparato proprio un paio di giorni fa sulle pagine di Astronauti News un aggiornamento che racconta un pochino tutta la vicenda di ciò che è stato e quali sono le azioni correttive che l'Independent Review Team ha chiesto a Boeing di implementare. E in qualche modo ho una particolare affezione per questo volo, non per chissà quale simpatia per Boeing, ma perché a bordo c'è una nostra vecchia conoscenza, Mike Fink, che tornerà a volare a bordo questa volta di un mezzo che non ha mai volato prima, verso la stazione spaziale, proprio sull'avamposto dove lui stesso ha battuto una serie di record come americano, prima di essere ovviamente raggiunto e superato, ma sì, insomma, l'abbiamo conosciuto personalmente ed è un grandissimo piacere, in un modo anche un po' inaspettato, vederlo tornare a volare. E quindi in bocca al lupo a Mike e in bocca al lupo alla CST-100, perché insomma, sempre meglio avere una alternativa e un po' di concorrenza in questo mercato che si sta facendo sempre più interessante. L'altra notizia invece è che circola già da qualche giorno, perché diciamo che è una situazione ancora aperta, non è stata completamente risolta. NASA è al lavoro per ripristinare il telescopio Hubble. È una macchina straordinaria che ha dato risultati veramente eccezionali. Il verbo rivoluzionare è usato ormai in tutti gli ambiti, probabilmente un po' a sproposito, ma secondo me Hubble non può essere definito meno che rivoluzionario per la quantità di conoscenze che ha portato in campo astronomico all'umanità. Ma ovviamente vola da parecchio tempo e comincia a sentire i segni dell'età, nonostante abbia subito 4 operazioni, diciamo, a sportelli aperti, non si può dire a cuore aperto per un satellite, varie componenti, anzi credo tutte di fatto, tranne le lenti, sono state sostituite, tra cui questo computer, il computer che riceve, immagazzina e ritrasmette i dati degli strumenti scientifici, quindi uno dei due computer più importanti a bordo di Hubble, è andato KO, non si capisce bene perché, si sospettavano le famose barre di RAM, no? Come, più o meno come quelle che abbiamo nei nostri computer, si sono fatte un po' di prove negli scorsi giorni, si è cercato di accendere la RAM di riserva, questa è fallita a sua volta, quindi si crede che il problema in realtà sia a monte in un componente diverso, ed è in corso il troubleshooting di questa situazione, quindi lo studio, la ricerca del rimedio. Attualmente Hubble è in safe mode, che può essere sempre interpretato in due modi questo termine, no? Perché safe significa sicuro, safe mode da una parte significa l'anomalia, è una modalità che tu raggiungi solo se l'anomalia sofferta dal tuo satellite è praticamente grave, molto grave, no? Non dico irrecuperabile, ma in una situazione in cui i sistemi di bordo non si fidano a continuare con le operazioni normali di raccolta dei dati scientifici e preferiscono mettersi in una sorta di modalità di stand-by in attesa di ulteriori comandi da terra, mentre gli ingegneri lavorano alla soluzione del problema o a volte all'identificazione, che può richiedere parecchio tempo. E quindi è al sicuro, perché si predispone automaticamente con una serie di software, automatismi a bordo, normalmente con i pannelli rivolti verso il sole a 90 gradi, in modo da ricevere la massima energia solare possibile per la produzione di energia stessa, e spegnendo tutto quello che non è strettamente necessario, o mettendo in stand-by profondo tutto quello che non è strettamente necessario alla pura sopravvivenza dell'oggetto. Quindi in questo momento non c'è una raccolta di dati scientifici di Hubble, che è un gran peccato, vista la lunghissima coda della lista d'attesa di chi vuole usare del tempo osservazione. E niente, in bocca al lupo anche in questo caso agli ingegneri che gestiscono le operazioni di Hubble, perché riescono a identificare e a risolvere il problema, e se non è possibile vedremo se dovranno cambiare, commutare a una delle unità di riserva una volta che sarà individuato il colpevole, tra virgolette, di questa situazione. E ancora di più a questo punto, anche se non ne è il discendente dal punto di vista della parte di spettro di luce che può vedere, forza James Webb, è ora che tu parta. Questa è un'altra di quelle date di lancio che stiamo aspettando da un sacco di tempo. Ebbene, chiudiamo questa parentesi delle news rapide, facciamo gli scongiuri, sì, sia per CST-100 che per Hubble. Paolo.
Ricordiamo, Marco, che il telescopio Hubble di lenti ne ha poche.
Hai ragione, hai degli specchi. È un cretien, no? Giusto? Io cretino che ho detto lenti invece. Scusate, Paolo, hai ragione.
Anche per il James Webb, comunque, sto vedendo delle date che si stanno assestando. Speriamo entro l'anno, speriamo.
Sì, sì, sì.
E invece andiamo su Giove, perché c'è una missione invece bella carica e bella attiva che non sta assolutamente avendo problemi per il momento, anzi, facciamo le corna, che ha fatto delle bellissime foto di Ganimede. Ganimede, fatto
Sì. Sì,
giusto.
la notizia è che la sonda Juno ha eseguito un flyby, di Ganimede, la luna principale di Giove. Un flyby, cioè un passaggio ravvicinato, fino a un'altitudine di 1038 km sulla superficie del satellite. Questa manovra è avvenuta il 7 giugno 2021. E la sonda ha iniziato le osservazioni con gli strumenti di bordo. Naturalmente lo scopo della manovra era quello di studiare da vicino questa luna di Giove e ha iniziato a eseguire misure scientifiche con i sensori di bordo circa 3 ore, iniziando circa 3 ore prima del momento di massimo avvicinamento. Ha usato vari strumenti, ma Veronica accennava a quelli che hanno prodotto i risultati più spettacolari, cioè Juno sorvolando a 19 km al secondo la luna Ganimede, ha raccolto alcune immagini con dei due sistemi di ripresa fotografica di cui dispone. Il primo è un vero e proprio strumento fotografico di osservazione, cioè progettato per raccogliere immagini, ed è la JunoCam, quello che è probabilmente più conosciuto e con il quale inizialmente venivano raccolte immagini per scopi di divulgazione, di pubbliche relazioni, ma poi è stato promosso anche a strumento scientifico, visti gli ottimi risultati e le ottime capacità. Juno in questo passaggio ha impiegato circa 25 minuti per passare oltre la parte illuminata dal sole della luna Ganimede, quindi per volare sulla parte di Ganimede illuminata dal sole. Poi è passata dietro, cioè nella parte opposta a quella del Sole, dove ha utilizzato un altro sistema di ripresa fotografica indiretto, nel senso che è il sensore stellare della sonda, che si chiama Stellar Reference Unit Star Camera. In pratica è un sensore di navigazione che fotografa le stelle, fotografa dei campi stellari e confrontandoli con le mappe stellari memorizzate a bordo può dedurre l'orientamento della sonda e quindi eseguire queste osservazioni per la navigazione. Siccome questo strumento, il sensore stellare, è progettato per fotografare oggetti deboli come le stelle, si è rivelato utile per fotografare la faccia di Ganimede non illuminata direttamente dal Sole, ma da Giove, cioè dalla luce di Giove riflessa, diffusa e che arriva a colpire anche questa parte non illuminata di Ganimede, creando un bagliore simile a quello che, per esempio, nelle nostre notti sulla Terra vediamo come il chiaro di luna, quindi nelle fasi della luna vicino alla luna nuova, lo vediamo come la luce cinerea, non il chiaro di luna, cioè luce riflessa dalla Terra che fa apparire la falce lunare con la parte non illuminata direttamente, vista debolmente di un colore che ricorda quello della cenere, da cui il nome di questo fenomeno, luce cinerea. Queste foto sono molto spettacolari, in tutto ne ha raccolte non più di una mezza dozzina. Questo perché, come ricordavo, la manovra è avvenuta a una velocità rispetto a Ganimede di 19 km al secondo, quindi le foto, se ne avesse fatte di più, sarebbero risultate mosse, quindi non avrebbero avuto valore scientifico, interesse scientifico, ma le poche ottenute sono veramente molto dettagliate e serviranno per caratterizzare la geologia di Ganimede, in particolare confrontate con le foto di altre missioni, per evidenziare eventuali movimenti della crosta di questa luna ghiacciata che probabilmente al suo interno ha un oceano. Ganimede è un oggetto unico nel sistema solare, non solo la luna più grande di Giove, ma tra tutti i pianeti Giove è quello che ha la luna più grande, cioè Ganimede è la luna più grande tra tutte quelle dei pianeti del sistema solare, con un diametro di quasi 5.300 chilometri. È più grande quindi anche del pianeta Mercurio, e se non orbitasse intorno a Giove ma lo facesse intorno al Sole, avrebbe tranquillamente le dimensioni, le caratteristiche di un vero e proprio pianeta. Quindi è un pianeta per caso, nel senso che si trova a orbitare come una luna di Giove. Giuno però ha fatto altre osservazioni, rese possibili questa volta proprio dalla traiettoria che ha seguito. E attraverso sempre le immagini raccolte, quindi con questi due sistemi di ripresa fotografica, si possono avere indirettamente delle informazioni sull'intensità delle radiazioni nei pressi di Ganimede. Perché quando si usano dei sistemi di ripresa elettronica, come in questo caso, in una zona dello spazio dove ci sono forti campi magnetici, forti radiazioni, i sensori di questi sistemi di ripresa vengono disturbati nella ripresa, e quindi nelle immagini che otteniamo abbiamo dei pixel spuri e degli altri difetti che ci consentono di risalire all'entità delle radiazioni che li hanno prodotti. Quindi, oltre all'interesse geologico, queste immagini vengono studiate anche dal punto di vista della fisica di quella zona dello spazio. Poi si è sfruttato anche il sistema di trasmissione radio della sonda, in particolare il transponder in banda KA, in banda X e KA, in un esperimento che viene definito di occultazione radio, cioè quando la sonda, come in questo caso, passa oltre Ganimede, quindi oltre l'oggetto che sta osservando, noi che lo osserviamo dalla Terra vediamo le onde radio che ci arrivano lungo la linea di vista, che vengono bloccate dal corpo di Ganimede quando la sonda ci passa dietro. Siccome conosciamo le caratteristiche di trasmissione di questi segnali, vedendo come vengono modificate quando la sonda si avvicina in prospettiva al bordo di Ganimede, possiamo risalire alla presenza di eventuali gas in quella zona, per esempio gas di una tenue atmosfera come quella di Ganimede, di cui possiamo misurare le proprietà fisiche e confrontarle con i modelli e le altre osservazioni. Quindi in questo caso lo strumento di l'esperimento di occultazione radio consente di avere informazioni sulla atmosfera molto debole e poco densa, molto rarefatta, di Ganimede, che è un oggetto unico anche perché è l'unica luna del sistema solare ad avere un proprio campo magnetico. Quindi anche in questo caso il passaggio ravvicinato di Giuno ha consentito di fare misure anche di questo tipo. La sonda Giuno è arrivata in orbita intorno a Giove esattamente 5 anni fa, nel luglio del 2016. Giuno era stata lanciata il 5 agosto del 2011, ha viaggiato poi verso il pianeta ed è arrivata in orbita appunto a luglio del 2016. Ha compiuto la missione primaria che si è conclusa nel 2018, ed è stata confermata l'estensione, una prima estensione della missione, fino al 2021. Quindi stiamo in queste settimane concludendo la prima missione estesa. La missione è stata estesa ulteriormente fino al 2025, visto che la sonda si comporta bene, riesce a reagire bene, a resistere bene all'ambiente estremo di radiazioni in cui si trova, quindi nel sistema di Giove. E quindi continuerà a fare osservazioni, se tutto andrà bene, fino al 2025 e alla seconda estensione della missione. In questo periodo di missione estesa l'inclinazione e la forma dell'orbita verranno modificate gradualmente in modo da consentire osservazioni di altre lune galileiane di Giove. Quindi queste osservazioni sono iniziate con il sorvolo di Ganimede di pochi giorni fa, di poche settimane fa, e proseguirà con Europa, con il sorvolo di Europa e poi della Luna Io nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Non potrà Giuno osservare anche la quarta luna galileiana da distanza ravvicinata, quindi Callisto, perché la sua orbita non la porta così vicino da poter fare dei passaggi ravvicinati. Quindi cominciamo a ammirare queste prime immagini raccolte dal primo passaggio ravvicinato e aspettiamo le prossime immagini e le prossime osservazioni scientifiche delle lune galileiane.
Ed è bello che Giuno stia osservando queste lune, perché è solo l'inizio, perché nel 2022 dovrebbe partire la missione JUICE, che è una missione con una sonda che andrà a studiare proprio queste lune, cioè ignorerà Giove, per quanto possa ignorare un gigante gassoso lì vicino, però lo scopo di JUICE sarà quello di andare a studiare Ganimede, Callisto e Europa. Invece cioè JUICE, la luna galileiana che non riuscirà a vedere sarà Io. Perché se andiamo a vedere, Marco, se mi puoi rimettere lo schemino che avevi prima della posizione delle lune rispetto a Giove, Io è la luna più vicina a Giove, quindi è quella più complicata, è quella più difficile da raggiungere con tante interferenze da parte di Giove. Quindi per il tipo di traiettoria che ha JUICE non potrà andare ad osservare Io, cosa che invece Giuno potrà fare.
Ma anche perché c'è un'altra ragione: siccome JUICE si concentra sulle lune ghiacciate che possono avere tracce di acqua, un oceano sotterraneo, Io è un postaccio, è pieno di vulcani, quindi non ci interessa dal punto di vista dell'origine della vita, quindi oltretutto non si perde più di tanto visti gli scopi di questa missione.
Bene, quindi abbiamo un sacco di missioni su Venere fra un po', e anche Giove non sarà da meno. Vediamo se ci sono domande in chat per Giove, dice Michele. No, non ci sono domande per Giove. Allora, visto che non ci sono domande, torniamo un po' più vicini alla Terra.
No, mettevo solo questa di Marco, che commentava probabilmente sì. Marco Carrara, una mini news, ricordandoci che l'ultimo motivo dell'ultimo ritardo di James Webb è legato ad Ariane 5, che in questo momento soffre un po' per l'individuazione di un problema di vibrazioni all'ogiva, e quindi è per questo motivo che c'è una data ancora non del tutto certa. Giustamente, grazie Marco di avercelo ricordato.
Dicevo, torniamo un pochino più vicino a Terra, perché andiamo a vedere che cosa stanno facendo i tre taikonauti, che non termine che ci piace relativamente, i tre astronauti cinesi, su Tianhe, il nuovo modulo della stazione spaziale cinese.
Esatto, io però stasera, Veronica, non mi sono mica allenato più per la pronuncia corretta, quindi chiedo scusa in anticipo non solo a te, a Silvia e a Gianmarco, che vi date un grande affare per fare le cose bene, poi arrivo io e vi rompo le uova nel paniere, ma anche a tutti gli amici cinesi che dovessero ascoltarci e mettono le mani nei capelli o ascoltarmi, e vabbè, scusate in anticipo. Allora, li ho messi qui in primo piano nelle immagini che stiamo condividendo, se ci vedete in diretta su YouTube o anche in differita, comunque in versione video. Questa sera voglio raccontarvi che cosa è successo nel campo dello spazio cinese fino a pochi giorni fa, e cioè che lo scorso 17 giugno, quando in Italia erano le 3:20 del mattino, non so in quanti l'abbiano vista in diretta, quindi dalle nostre parti, è partita la missione Shenzhou 12, che è stata lanciata con successo ovviamente dal poligono di Xinjiang in Cina, e la navicella portava a bordo appunto queste tre persone che vedete qui, cioè gli astronauti Nie Haisheng, Liu Boming e Tang Hongbo. e con un vettore lunga marcia 2F sono partiti alla volta della Tianhe, che è la stazione spaziale cinese, o meglio, il modulo core, il modulo centrale di quella che sarà la grande stazione spaziale cinese, non la prima, ce ne sono state altre, ma la grande che somiglierà un po' alla Mir sovietica, ve la ricordate forse? Quindi sarà una sorta di Lego di cui è stato mandato in orbita il primo pezzo. E questo trio di astronauti sono i primi a raggiungere la stazione spaziale cinese dopo la sua immissione in orbita. Stazione che hanno raggiunto alle 9:54 circa, cioè 7 ore e mezzo dopo il decollo. In qualche modo possiamo dire che, come i russi fanno nell'ultimo periodo, anche i cinesi hanno una traiettoria di aggancio rapido alla loro stazione spaziale. E appunto la Shenzhou 12 ha attraccato alla CSS quando erano quasi le 10 del mattino italiane e hanno piano piano appunto effettuato questa manovra, sono entrati e il loro compito non si limiterà, come nelle esperienze precedenti delle spedizioni cinesi, a qualche giorno in orbita, ma a svariate settimane. Dovrebbero ritornare a terra, per quello che ci è dato sapere, verso la fine di settembre. Ci sono un sacco di se, di forse, di condizionali in tutto quello che vi dico stasera, perché se c'è una certezza quando si seguono i lanci cinesi è che bisogna essere un po' flessibili in termini di, chiamiamoli pettegolezzi in italiano, rumors in inglese, quando arrivano, insomma, come si acquisiscono le notizie di queste spedizioni, purtroppo non nel modo tradizionale. Non sempre le autorità cinesi condividono con anticipo e con precisione quello che andranno a fare. Normalmente, come succedeva negli anni 70 dell'Unione Sovietica, lo veniamo a sapere o da qualche bene informato che ha delle utenze sui social media cinesi e che intercetta qualche notizia che viene, insomma, che viene spifferata su questi social da qualcuno che ci lavora, oppure con qualche ora o giorno a volte di differita, quando le autorità decidono di essere sufficientemente sicure del buon esito di determinate operazioni e decidono quindi di condividerle pubblicamente con il mondo, tra virgolette, occidentale. È andato tutto molto bene per quanto riguarda il volo dei nostri tre astronauti cinesi, e non li chiamo, giustamente Veronica, tu lo accennavi, no? Non li chiamo taikonauti, perché non li chiamano nemmeno loro taikonauti, li chiamano astronauti. Ed è un'abitudine che abbiamo sviluppato qui in Occidente, quella di chiamarli taikonauti, un po' come se volessimo identificarli come si fa con i russi, no? Che si chiamano cosmonauti, ma almeno lo fanno loro stessi di chiamarsi cosmonauti, no? Se l'erano inventato loro questo termine. Mi ricordo che anche i francesi si facevano chiamare o venivano chiamati dalla loro stampa spazionauti. Quindi se cominciamo con questa storia che ogni nazione fa un suo spin-off dei nomi in nauti qualcosa, non ne usciamo più. E quindi non è per mancanza di precisione che nei nostri articoli non usiamo, se non per errore, il termine taikonauti, ma perché è un'invenzione, come diceva la nostra Silvia che ci dà una mano col cinese, è un'invenzione tanto quanto le fettuccine Alfredo negli Stati Uniti o all'estero, dove sono considerato un sinonimo di italianità, ma che non esistono in Italia, e anzi, probabilmente se qualche turista viene e chiede le fettuccine al freddo, alziamo il sopracciglio. Ma torniamo allo spazio. Scusate questa digressione totale. Oggi è l'ultimo giorno di scuola, abbiamo detto, no? Quindi, prof, consenta queste digressioni inutili. Molto
Vada,
belle, tra
vada.
l'altro, le immagini mandate dalla TV di Stato cinese qualche ora dopo il lancio. Molto belle perché studiate anche con un'inquadratura del razzo che sale davanti al sole e che si indirizza verso l'orbita. I tre che sono a bordo, vi dicevo, hanno principalmente il compito di iniziare ad allestire la stazione, che è stata lanciata con una serie di apparecchiature e di attrezzi ben riposti in modo tale da non rompersi con le vibrazioni e le sollecitazioni del lancio, ma anche per cominciare a trasferire i carichi che sono stati portati da una capsula a cargo negli scorsi mesi. In particolare, il veicolo di rifornimento Tianchu, che aveva raggiunto lo scorso 2 giugno la Tianhe con un carico di quasi 5 tonnellate e mezzo di materiale, tra quello che c'è nella stiva e i propellenti che serviranno probabilmente a dare capacità di manovra alla stazione. Gli astronauti sono composti, il corpo degli astronauti è composto da due veterani e un astronauta alla sua prima esperienza. Nie Haisheng, della classe 1964, è il comandante della Shenzhou 12 e ha già volato due volte nello spazio, nell'ottobre del 2005 con la Shenzhou 6 e nel giugno 2013 con la Shenzhou 10. Liu Boming, a sua volta, è un veterano, un pochino più giovane, è dalla classe del 66 e ha una precedente esperienza di volo effettuata nel 2008 con la Shenzhou 7. Invece il novellino della situazione è Tang Hongbo, del 75, quindi quasi un mio coetaneo, e come appunto vi dicevo è un esordiente, e se non sbaglio, nelle inquadrature che vedete se ci state seguendo in diretta, è la persona che siede nel seggiolino più lontano rispetto alla telecamera. Non ricordo esattamente, ma dovrebbe essere lui. E vedete anche, a proposito, un'altra delle caratteristiche del mondo spaziale cinese, e cioè che se guardiamo bene i dettagli ci sono enormi somiglianze con quello che vediamo all'interno delle Soyuz. In questo caso qui siamo a bordo della Shenzhou, la disposizione dei seggiolini, la presenza di queste borse piene di carichi all'interno del modulo di pilotaggio, l'uso, non so se si vedrà in questo video, ma se andate a cercarli online le trovate, dell'asticella per arrivare ai pulsanti del pannello di controllo da parte del comandante. Sono decisamente di derivazione sovietica, così come lo sono le tute che indossano in questo momento gli astronauti durante il lancio, che sono molto simili alle Sokol russe. Ma ovviamente, come tante altre culture che hanno imparato e imitato, mi vengono in mente i giapponesi di qualche decennio fa, hanno imparato da altri che li hanno preceduti in determinate branche della scienza e della tecnologia, anche i cinesi stanno facendo lo stesso tipo di cammino, e cioè non possiamo certo dire che siano solo dei copioni in un certo senso. Perché? Perché quando invece ci trasferiamo all'interno della stazione spaziale cinese, vediamo che la situazione delle somiglianze cambia fortemente. L'aspetto di questa stazione, una volta aperto il portello di trasferimento, è molto molto simile a quello che si vede all'interno della stazione spaziale internazionale, cioè degli interni che sono sostanzialmente pareti piane, diciamo delle veri e propri corridoi con pannelli di strumenti e di immagazzinamento distribuiti su tutte e quattro le pareti, quindi non ha senso, come non ne ha sulla ISS, nemmeno sulla stazione spaziale cinese, parlare di soffitto, pavimento e pareti laterali, dipende sostanzialmente da come vi disponete per lavorare. E poi a volte fanno delle migliorie sul design, che ci ha fatto notare per esempio il nostro Archipeppe sul forum astronautico, che qui ho fermato l'immagine se ci seguite in diretta proprio per mostrarvi quanto è somigliante, se andate poi a vederla, l'interno del modulo principale con la parte americana o cosiddetta USOS della Stazione Spaziale Internazionale. Ci sono anche delle migliorie, vi dicevo, che sono per esempio le cuccette degli astronauti. Mentre sulla Stazione Spaziale Internazionale i russi dormono in piccoli alloggiamenti posti verticalmente, se così si può dire, forse è più facile in quella zona della stazione identificare un pavimento e un soffitto, e gli americani, o comunque il segmento internazionale non russo, adotta una sorta di cabina telefonica in tessuto che viene appesa nel punto più opportuno. Nel caso dei cinesi, vedete, qui ci sono, si vedono molto bene, delle cuccette chiuse con una parete, con uno sportello a lampo, con una zip, con una lampo, con i quali possono, come dire, garantirsi un pochino di privacy e isolarsi dalla luce o dal rumore esterno. E questo per esempio non è stato visto in nessuna delle iterazioni di stazioni spaziali americane o russo-sovietiche viste fin qui. E mi sembra proprio questo un po' il leitmotiv che rende l'arrivo degli astronauti di Shenzhou 12 particolarmente importante, non solo per quello che riguarda il futuro di Tianhe, che è quello di crescere e diventare sempre più grande, ma anche perché sostanzialmente stiamo vedendo gli stessi riti, gli stessi meccanismi, stiamo vedendo la soluzione degli stessi problemi che il programma ISS ha affrontato nel corso degli ultimi 20 anni. E probabilmente vedremo vari miglioramenti da questo punto di vista, o almeno un modo diverso di approcciare gli stessi problemi. Con l'arrivo di Shenzhou 12 c'è un'altra cosa interessante che possiamo, secondo me, notare, e cioè che abbiamo un bel po' di astronauti nello spazio. Ne abbiamo ben 10. Perché, oltre ai 3 cinesi, a bordo della Stazione Spaziale Internazionale abbiamo 7 astronauti, 3 che erano partiti a bordo della Soyuz MS-18 e 4, tra cui il nostro europeo di nazionalità francese, Thomas Pesquet, che sono arrivati a bordo della SpaceX della Dragon di SpaceX. E così, dando un'occhiata alle nazionalità, sono anche molto molto variegate, perché, senza voler arrivare a fare le classiche liste delle barzellette, no? C'era un italiano, un francese, un tedesco, no, qui ci abbiamo nello spazio in questo momento 3 americani, 2 russi, 3 cinesi, un giapponese e un francese. Non so se è un record, probabilmente no, se andiamo magari a guardare l'epoca dello shuttle, non tanto come numero, ma come numero di nazionalità contemporaneamente nello spazio, comunque è molto molto alta. E questo non sarà, appunto, vi dicevo prima, solo per qualche giorno, ma vedremo lo spazio probabilmente sempre più occupato da sempre più persone per periodi di tempo sempre più lunghi, specie quando magari arriveranno anche i ragazzi di CST-100, non il prossimo lancio di luglio, ma quello previsto per fine anno, dove dovremmo veder volare il nostro Mike Fink, che vi dicevo prima. Quindi interessantissimo, e per me è sempre bello vedere tante persone nello spazio, significa che ci sono mezzi, ci sono missioni, ci sono fondi, c'è interesse per i governi di investire e probabilmente anche dei privati, perché abbiamo una delle interessanti cose che potrebbero succedere quest'estate, ma qui sto divagando ancora, è una cosa di cui parlavamo in pretrasmissione che lascio poi a Veronica per dopo, ma c'è un'altra interessante missione di SpaceX, se vogliamo chiamarla così, in arrivo quest'estate con ogni probabilità. E quindi sì, conviene secondo me guardare la Shenzhou 12 non solo come l'ennesima spedizione verso l'ennesima stazione spaziale che si somigliano un po' tutte, ma come l'inizio di qualcosa di nuovo, come l'inizio di una vera e propria rincorsa che si sta facendo, secondo me, esponenzialmente più rapida da parte della Cina verso i traguardi tecnologici già raggiunti da americani, russi ed europei nel contesto del programma ISS. E perché no, proprio in questi giorni, proprio in questo periodo, la Cina ha proposto, nel contesto di una, chiamiamola, riunione, che è la GLECS, la Global Exploration Conference, che è un evento annuale dove le potenze spaziali, tra virgolette, si riuniscono e parlano di futuro. Ecco, i cinesi hanno annunciato la volontà di realizzare una base lunare di tipo scientifico, invitando alla partnership chiunque abbia la buona volontà di partecipare. E i russi, che sappiamo in questo momento sono un po' impegnati in una sorta di tira e molla geopolitico con gli Stati Uniti, si sono, come dire, dichiarati disponibili a partecipare non solo appunto a questa avventura della base lunare cinese, ma anche a rispolverare il loro sistema di docking, di agganciamento androgeno che avevano sviluppato a partire dai tempi dell'Apollo Soyuz nel 75 per agganciarsi proprio alla Tianhe, alla stazione spaziale cinese. Vedremo, non lo so, perché Rogozin, il presidente di Roscosmos, è un uomo dalle dichiarazioni roboanti a cui non sempre seguono i fatti. Vedremo se davvero verrà lanciato alle ortiche la collaborazione con il mondo occidentale, tra virgolette, che la Russia ha portato avanti appunto per 20 anni. Sarà comunque interessante vedere anche cosa farà l'Europa, perché al di là di quelli che sono gli screzi degli Stati Uniti con la Cina, c'è la volontà di collaborare. Ricorderete qualche anno fa, ormai credo un paio di anni fa, la nostra Samantha Cristoforetti, che con Mattias Maurer ha partecipato a un addestramento in Cina e ha imparato il cinese, è stata anche intervistata in diretta dal telegiornale cinese, e che ha sicuramente, a mio parere, voglia di magari chiudere la carriera con un terzo volo. Io dico chiudere la carriera, ma perché no? Diciamo di fare un terzo volo e magari di farlo a bordo di un mezzo cinese. Con noi europei possiamo essere un po' più pragmatici, magari, degli Stati Uniti da questo punto di vista. Chiudo dicendo che se siete dei curiosi di quello che è stata la partenza e lo svolgimento dell'addestramento degli astronauti di Shenzhou 12, in calce all'articolo che ho preparato per voi su Forum Astro e su astronautinews.it, ho lasciato due film stile colazziata Potemkin da 3 ore e mezzo, quello più breve, in inglese, quindi non dovete imparare il cinese per seguirli, basta un pochino di inglese per seguire appunto tutte le fasi della partenza, ma anche le varie fasi e le interviste durante l'addestramento. Quindi da una parte non arrivano tempestivi, ma poi quando rilasciano c'è un bel po' di roba da vedere, e non sempre sono le cose a cui il mondo occidentale ci ha abituato, il mondo della ISS ci ha abituato.
Credo che tu abbia già risposto anche a una domanda che chiedeva Luciano, che chiedeva se le Soyuz russe potranno attraccare alla stazione cinese.
Cambiando il sistema di attracco, non so se avete notato, forse riesco a farlo vedere proprio, Veronica, nel tweet che hai messo tu. Adesso lo porto in primo piano, così chi ci segue in video lo può vedere. Il sistema di aggancio delle Shenzhou ha questa sorta di anello con 3 petali che si allinea, sono sagomati in modo quasi triangolare per agevolare anche meccanicamente l'unione a un sistema del tutto analogo, per questo androgeno, perché sono sostanzialmente simili da entrambe le parti delle due veicoli che si agganciano. Ed è questo il sistema che i russi a suo tempo avevano tirato fuori dal cilindro per unirsi con l'Apollo. Mentre sia Apollo che Soyuz avevano un sistema che possiamo chiamare sessuato, perché c'è una parte con una sonda che vada a penetrare e ad agganciarsi a una parte ricevente, capite che se cominciamo a fare un po' di analogie, nessuno voleva essere il penetrato. È proprio così. È proprio così. Quindi si è deciso anche politicamente, perché tecnologicamente non è che sarebbe stato un problema decidere andiamo con la versione russa o andiamo con la versione americana, giusto? Hanno deciso su un sistema androgeno che di fatto è uguale e nessuno penetra nessuno, si incastrano perfettamente da entrambe le parti. Ora, i cinesi non credo che abbiano nessun problema di questo tipo tra la loro sonda e la loro stessa stazione spaziale. Evidentemente hanno visto in questo sistema una soluzione tecnicamente valida, peraltro anche ripresa dallo shuttle quando ai suoi tempi si agganciava alla stazione. Aveva un sistema molto molto simile con questi 3 petali che agevolano l'aggancio.
Scusa, stavo aggiungendo un titolo dell'episodio.
Oh my god. Non lo so, poi me lo vado a spiare, ma credo che sia un not safe for work, probabilmente.
Esatto. Ma pensa a te, incredibile. Bene, quindi in bocca al lupo ai cinesi e insomma speriamo di vederli belli attivi anche loro, che ultimamente si stanno dando parecchio da fare, stiamo quasi parlando più di missioni cinesi che di missioni russe.
Beh, credo che sia comunque un segno dei tempi, no Veronica? Cioè di fatto si muove molto la realtà che ha più soldi, e i russi hanno un'enorme esperienza, meritano un enorme rispetto per quello che hanno fatto, ma in questo momento, a parte litigare un po' con gli USA, secondo me hanno anche proprio un problema di trovare un loro ruolo e una loro continuità in ambito spaziale. Ne abbiamo parlato varie volte, ma l'indipendenza degli Stati Uniti per mandare uomini e donne nello spazio si sta trasformando in un'enorme mancata entrata economica per i russi, che hanno fornito seggiolini alla Soyuz praticamente per gli ultimi 10 anni, fino a, praticamente dal momento del ritiro dello shuttle. Quindi i cinesi stanno investendo parecchio. Chiudo davvero dicendo che un'altra cosa che possiamo tenere d'occhio, ma anche lì dove vediamo un po' l'inefficienza del sistema di comunicazione cinese, è il rover marziano cinese, di cui di fatto, non lo so, nell'ultima settimana io non ho sentito né visto niente. Non so se ero distratto io.
Nemmeno io.
Quindi un motivo in più per capitare ogni tanto su Forum Astronautico e dare un'occhiata per eventuali ultimi aggiornamenti.
A proposito di rover e robot marziani, aggiungo qui in fondo un'altra veloce news, perché Ingenuity ha fatto il suo 8° volo pochi giorni fa, l'altro ieri se non sbaglio, quindi sta procedendo anche lui. Va bene, dunque, per queste due notizie che ci sono state, queste due notizie ci sono state gentilmente offerte da Manuel De Luca e da Marco Zambianchi, due articolisti che hanno scritto queste due notizie appunto su Astronauti News. E così come loro ringraziamo anche tutti gli altri articolisti e i revisori che fanno il mazzo agli articolisti quando sbagliano qualcosa, perché ci permettono di mantenere un certo livello di qualità come portale di notizie, Astronauti News. Ma anche su Forum Astronautico troviamo un sacco di revisori e persone puntigliose che cercano di dare una mano a creare un quadro di ciò che sta succedendo in modo più accurato possibile. Poi ci sono anche un sacco di what ifing perché se è un forum, ovviamente ci si va per chiacchierare, per dare la propria idea, per cercare di capire, ma se non fosse stato così, come sarebbe stato? E ecco, quindi venite a trovarci su Forum Astronautico durante questa calda estate, che noi vi teniamo compagnia 24/7. Se vi sentite soli, venite a fare due chiacchiere con noi. Astronauticast è il nostro podcast. Annualmente noi facciamo una trentina, 30, 35 a seconda di quante persone siamo e di quanta stanchezza accumuliamo ora dell'estate. Quindi il nostro podcast annuale che poi riprende, finisce sempre più o meno verso giugno e poi riprende per settembre. Ma come dicevamo prima, è molto probabile che andremo a fare delle live dei lanci. I prossimi lanci, quello che accennava Marco prima, Inspiration 4, mi piacerebbe, vedremo se riusciremo a fare una live. Questo dall'agenda vedo che dovrebbe essere verso settembre. Inspiration 4. Esatto, metà settembre, poi ci sarà sicuramente CS-T100 Starliner. Ci piacerebbe anche mantenere quel bel rituale che abbiamo iniziato Ricky e io con le crew, con le Dragon, quindi crew 1, crew 2, e quindi ci piacerebbe continuare. Anche perché nel 2022, ma quello andiamo più avanti, ci sarà già il podcast. Dovrebbe partire Samantha Cristoforetti, insomma. Quindi. Ecco, e quindi ringraziamo tutti voi che ci seguite ogni settimana e che ci punzecchiate quando per qualsiasi motivo non riusciamo ad andare in puntata. Ma come mai? Ma cosa succede? Va tutto bene? Sì, stiamo bene, siamo solo un po' stanchini che stiamo arrivando a fine stagione, ma va tutto bene. Quindi vi ringraziamo per essere sempre con noi ogni giovedì, per aver creato, grazie a voi, questo rituale, questo appuntamento fisso del giovedì, immancabile, insieme a voi. E grazie anche ai nostri tre donatori, vero Marco? Se non sbaglio, abbiamo tre donatori questa settimana.
Fedelissimi con le loro donazioni ricorrenti, dobbiamo dire un grande grazie a Lorenzo M, Gianpietro F e Davide C. Ci hanno accompagnato nel corso degli ultimi anni con le loro donazioni, quindi grazie mille. E ricordo anche che è possibile, per chi volesse continuare a darci un piccolo supporto economico, farlo. E qualora la vostra donazione superasse le 15 euro, riusciamo a farci entrare le spese per spedirvi a casa la nostra tesserina supporter. Siete i nostri supporter, sostenitori ufficiali, ma ne parliamo meglio poi con la ripresa della nuova stagione.
Con i ringraziamenti conclusi, direi che possiamo dare la parola a Nonno Apollo per le nostre storie di Nonno Apollo.
Al di sopra della Terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Galileo Galilei scoprì Ganimede, la luna più grande di Giove, il 7 gennaio del 1610. Per questa osservazione Galileo usò uno dei suoi primi telescopi e per un paio di secoli, con le osservazioni da terra, non fu possibile vedere molto più di quello che vide Galileo in quell'occasione, cioè Ganimede appariva da terra. Poco più che una stella vista con il telescopio. Ma già dalla fine dell'Ottocento i telescopi diventarono sufficientemente grandi e sufficientemente potenti da poter osservare un piccolo dischetto, cioè che Ganimede appariva come un piccolo dischetto sul quale vennero individuati alcuni dettagli, alcune macchie. Diventarono famose per esempio le osservazioni fatte all'osservatorio Lick in California di Ganimede con il telescopio da 91 cm di diametro di quell'osservatorio, il famoso telescopio rifrattore dell'osservatorio Lick. Vennero individuati diversi dettagli su queste osservazioni di Ganimede eseguite con l'occhio all'oculare del telescopio, in cui l'astronomo disegnava su carta ciò che vedeva, ma non era chiaro che cosa fossero quelle caratteristiche visibili sulla superficie. E le altre possibilità di osservazione dalla Terra non aggiunsero molto sull'aspetto e sulle caratteristiche di questo mondo. Fu necessario aspettare 363 anni dopo la scoperta di Galileo, la scoperta di Galileo di Ganimede, per osservare questa luna di Giove da vicino. Nel 1973, infatti, la sonda Pioneer 10 della NASA fu il primo veicolo spaziale ad avvicinarsi a Ganimede e a trasmetterne immagini ravvicinate. Anche in questo caso le immagini di Ganimede trasmesse da Pioneer 10 mostravano delle macchie, ma con una notevole quantità di dettagli. I dettagli più piccoli visibili in queste immagini di Pioneer 10 avevano le dimensioni di circa 400 km sulla superficie di questa luna, che è una risoluzione paragonabile a quella che con i telescopi da Terra si poteva ottenere nelle osservazioni di Marte alla fine del Novecento. Nel 1974 un'altra sonda gemella di Pioneer 10, Pioneer 11, sorvolò il sistema di Giove trasmettendo altre immagini di Ganimede. Nel 1979 poi passò Voyager 1 nel sistema di Giove, vicino al sistema di Giove, osservando anche Ganimede. In quell'occasione, dalle immagini e dagli altri dati raccolti da Voyager 1, fu possibile misurare con precisione il diametro di questa luna di Giove e stabilire non solo che era la più grande luna di Giove, ma che è la più grande luna di tutto il sistema solare. Cioè la misura consentì di rendersi conto che Ganimede è un po' più grande di Titano, la luna più grande di Saturno. Nel 1979 poi passò anche Voyager 2 vicino a Giove, osservando ancora Ganimede, ma furono necessari altri anni e un'altra missione spaziale per poter osservare e studiare Ganimede non solo di sfuggita, cioè non soltanto con dei passaggi ravvicinati, ma entrando in orbita intorno al sistema di Giove. La sonda Galileo, dedicata proprio all'astronomo scopritore anche di Ganimede, entrò in orbita intorno al pianeta Giove nel 1995. Tra il 1996 e il 2000 la sonda Galileo effettuò 6 passaggi ravvicinati di Ganimede che ci hanno dato le immagini migliori di cui disponiamo fino a questo momento della luna Ganimede. Infatti in uno di questi passaggi ravvicinati la sonda Galileo arrivò a 264 km dalla superficie di Ganimede. Queste, le immagini raccolte in quell'occasione, rimangono ancora le migliori di cui disponiamo di questa luna. In quell'occasione, in occasione di questi passaggi ravvicinati di Galileo a Ganimede, fu individuato anche il debole campo magnetico di Ganimede, rendendolo quindi ancora più unico nel sistema solare, perché è l'unica luna ad avere un proprio campo magnetico, sebbene debole. Nel 2007 la sonda New Horizon in viaggio verso Plutone passò anche vicino a Giove, osservando non soltanto il pianeta, ma anche, ancora una volta, Ganimede. E il 5 di luglio del 2016, però, un'altra sonda entrò in orbita intorno al pianeta Giove, la sonda Juno della NASA, che si trova tuttora in orbita intorno a quel pianeta. E il 25 dicembre del 2019, Juno riuscì a fare il primo passaggio ravvicinato anche vicino a Ganimede, ma a una distanza ancora molto grande, 97.680 chilometri, circa un quarto della distanza del primo passaggio ravvicinato, cioè quello di Pioneer 10 nel 1973, ma fu comunque un passaggio ravvicinato importante perché la sonda Juno raccolse le prime immagini delle zone polari, di Ganimede, cioè le zone vicine ai poli. Pochi giorni fa, il 7 di giugno del 2021, la sonda Juno ha effettuato un altro passaggio ravvicinato, il suo secondo passaggio ravvicinato alla luna Ganimede, arrivando questa volta a 1038 km di distanza dalla luna, cioè circa quattro volte di più del passaggio ravvicinato migliore della sonda Galileo, cioè quello, ricordavamo, a 264 km. Ma stanno per partire altre missioni verso le lune del pianeta Giove, quindi ci attendiamo nuove osservazioni e nuove immagini dopo che Galileo, in quella notte del 7 gennaio del 1610, vide per la prima volta l'oggetto che stiamo studiando in questi anni. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo. Ma mentre Astronauticast va in vacanza per questa stagione, voi non andate in vacanza, perché Nonno Apollo vi dà i compiti per le vacanze. Ho pensato per quest'anno, per quest'estate 2021, di lanciare la Nonno Apollo Challenge, cioè vi invito in questi mesi estivi a leggere almeno un libro di storia dell'astronautica, quindi storia dell'esplorazione dello spazio, e almeno un libro di storia dell'astronomia perché non solo una disciplina scientifica collegata molto vicina all'astronautica, all'esplorazione dello spazio, ma anche perché in questa stagione 14 del podcast è stato il tema conduttore, uno dei temi che ho affrontato più spesso in questa rubrica delle storie di Nonno Apollo. Quindi leggete almeno un libro di storia dell'astronautica e almeno un libro di storia dell'astronomia per completare la Nonno Apollo Challenge. E poi su Twitter, twittate con l'hashtag NonnoApollo, in cui potete per esempio, postare delle foto dei libri che avete scelto, dirci quali titoli avete letto, che cosa avete imparato, quale cose interessanti avete scoperto sulla storia dell'astronautica o sull'astronomia. Insomma, raccontateci un po' di queste letture estive a tema storico sull'astronautica e sull'astronomia. C'è Andrea Scordia che ci chiede titoli proposti. Anche questo fa parte della Nonno Apollo Challenge, cioè cercate voi dei titoli, qualunque titolo, purché riguardi la storia dell'esplorazione dello spazio e la storia dell'esplorazione dell'astronomia. Aspettiamo i vostri tweet.
Forse un piccolo tip lo possiamo dare ed è quello di dare un'occhiata sul forum astronautico. C'è un'intera sezione dedicata agli imperdibili piuttosto che libri, recensioni varie, così poi sapete cosa c'è in italiano, cosa c'è, vabbè, c'è l'universo in inglese, insomma. Sì, fa parte della challenge. Vediamo un po' con quali idee originali ci risentiremo verso settembre.
Vi ho appena twittato un reminder, un riepilogo delle regole per superare la nonno pollo challenge di quest'estate.
Ecco, se volete proprio un titolo, ve ne do solo uno di storia dell'astronomia. È un libro di cui peraltro credo di aver già parlato in questa stagione di Nonno Apollo, è La scoperta del pianeta Marte di Guido Ruggeri, pubblicato da Mondadori credo nel 1973. Ormai è introvabile e si trova usato, ma a costi molto alti, quindi non spendete troppo se lo trovate solo a costi alti. È un libro bellissimo, fantastico, io l'ho letto almeno una dozzina di volte, ma insomma ce ne sono molti altri in storia dell'astronomia. Marco dava un'altra proposta, questa volta di storia dell'astronautica, se proprio vogliamo dare un titolo, dal punto di vista della storia dell'astronautica, quindi Riding Rockets di Mike Mullane, pubblicato non ricordo quando, ma insomma è famoso.
Paolo, ma poi dobbiamo fare il riassunto su una
Noi
pagina
no.
4?
Noi no, cos'è ma che... se vuoi fare una tesina puoi farlo.
No, sai che a scuola ci facevano fare, com'è che lo chiamavano?
Lo non so. Mi ricordo. Ma una siccome siamo nel XXI secolo,
sarebbe di scrivere ai nostri... appesi a testa in giù, no? Per simulare l'effetto della microgravità.
Con la
ai
matita.
Nostri ascoltatori chiediamo un tweet in cui ci raccontano qualcosa, insomma.
Bene, bene, bene. Dunque, vediamo un po'. Questa sera abbiamo un sacco di link della settimana. Eh sì, mi sa che non ne conosco neanche uno. Vediamo di che cosa ci parlano allora, che cosa ci presentano Paolo e Marco.
Sì, il primo link della settimana è una serie di ebook, quindi libri digitali gratuiti pubblicati dalla NASA. La serie si chiama ISS Researches Guide Series, è una collana quindi di ebook. Chiamarli libri forse non rende l'idea, sono dei manuali tecnici dedicati ai ricercatori, agli scienziati che desiderano far volare dei propri esperimenti sulla Stazione Spaziale Internazionale. Sono divisi per argomento, quindi sulle varie discipline di ricerca che si conducono sulla stazione, quindi scienze fisiche, medicina, biologia, scienze della Terra, fisica dello spazio e molte altre. E per ciascuna di queste discipline il libro, anzi meglio il manuale, il documento tecnico, specifica non soltanto quali sono le caratteristiche che rendono unica la stazione per ricerche in queste discipline, ma poi qual è tutta la procedura, l'iter, i requisiti da seguire per far volare i propri esperimenti sulla stazione. È una quindi una visione dietro le quinte di quel lungo processo che porta dall'ideazione di un esperimento scientifico alla sua realizzazione poi effettivamente sulla stazione. Un lunghissimo processo fatto di progettazione, di fasi di revisione, di test, di modifica, di costruzione. È estremamente interessante. Ciascuno di questi ebook è disponibile nei principali formati digitali, quindi EPUB, PDF e Kindle, e quindi potete scaricarli e leggerli anche in questo caso sotto l'ombrellone. Sono letture leggerissime, ve lo assicuriamo.
Mamma mia, bisognerebbe avere una vita e mezza per riuscire a leggere tutti quegli interessanti ebook. Invece Marco ci proponi un archivio, gli archivi digitali del San Diego Air and Space Museum.
Eh sì. Li ho incontrati per caso la scorsa settimana riscoprendo un vecchio messaggio, una vecchia discussione su forum astronautico. Poi sai quando cominci a seguire link dopo link, salta da un sito all'altro, arrivi a queste vere e proprie miniere che sono così ben sepolte e così rifornite di veri e propri diamanti che quando ci caschi dentro non riesci a smettere di scavare. Ed è quello che è successo a me, quantomeno, quando mi sono messo a guardare questi what-ifing, no? Tu, Veronica, prima parlavi di questi what-ifing, che di fatto significa cosa sarebbe successo se, cosa avrebbe potuto essere. E di fatto in questa sterminata collezione che ci viene offerta su Flickr dal museo da San Diego Air and Space Museum ci sono vari album e uno di questi è la Philip Bono Collection Image. Sostanzialmente sono immagini, sono realizzazioni grafiche fatte negli anni 60 e 70 da questo ingegnere della Boeing che è Philip Bono, nato nel 1921 e dopo essersi laureato in ingegneria di fatto ha cominciato a lavorare alla North American Aviation e poi alla Douglas Aircraft e alla fine alla Boeing. Per progettare strutture di aerei e veicoli spaziali, ma aveva anche questa passione per il sogno e le sue tavole, le sue bozze, le sue, diciamo, situazioni immaginarie in cui vedeva il volo, l'impiego durante le missioni di veicoli del tutto avveniristici per l'epoca, ma anche pazzeschi da un punto di vista funzionale. Per esempio, questo veicolo militare che poteva partire addirittura da una chiatta e prendendo il propellente da una
Anticipato
serie
Starship.
di. Esatto, sì, un po' come una sorta di Starship, però con questa disposizione esterna di serbatoi che poi andava a perdere durante il volo, tipo in questo modo qui, oppure questo stesso concetto di serbatoi esterni implementato per mezzi e veicoli completamente diversi, come uno spazioplano, e lo vediamo in quest'altra di inquadratura, ce ne sono a decine e c'è da perdersi e secondo me anche un po' da provare a sognare con gli occhi di Philip Bono, fare questi what-ifing nella vostra mente e sapere tra l'altro che però sono tutte cose realistiche. Sono tutte possibili implementazioni che escono dalla testa, non di uno scrittore di fantascienza che quindi richiede un pochino, no, di sospensione della credulità, no? Di dire, ah, vabbè, ignoriamo se facciamo qualche violazione della fisica. No, no, tutta questa roba è assolutamente credibile e ce ne sono di bellissimi, originalissimi. E così vedrete anche come alcune delle cose che vediamo oggi in casa SpaceX, no? Che è la più amata dagli appassionati di spazio in questo momento, in realtà affondino le radici anche negli anni 60 e in tante idee concept che poi però non hanno mai raggiunto come dire, la realizzazione pratica. Quindi buona visione con questi album, scusate, con quest'album del Philip Bono Collection Image.
Invece il tuo secondo link riguarda Luca Parmitano.
Eh sì, proprio l'altro ieri, sempre per caso, girovagando un po' su Twitter, ho visto un tweet che annunciava la proiezione al Taormina Film Festival di quest'anno, che inizia praticamente tra 3 giorni, di un documentario che mi ha lasciato un po' sorpreso perché ammetto di non averlo sentito prima. Si tratta di 2020 Space Beyond, il nome dovrebbe già farvi pensare a Luca Parmitano perché racconta proprio diciamo, la missione di Luca, la fase di preparazione della missione di Luca Parmitano. Beyond, e Luca, tra l'altro, credo sia stato come per altri docufilm realizzati sulle sue missioni, un protagonista attivo. E le troupe hanno potuto seguire Luca nel suo lavoro di addestramento e realizzare questo docufilm, di cui sono disponibili anche una serie di trailer. Il filo conduttore di tutto questo è che è ben nascosto, cioè Io ho scritto proprio su forum astronautico in un momento di frustrazione, ma cavolo, ma perché dobbiamo venirlo a sapere per caso? Proprio noi, tra l'altro, appassionati che abbiamo le orecchie, no, ben dritte per tutto quello che riguarda l'aspetto dell'esplorazione dello spazio, dei nostri beniamini, se vogliamo chiamarli così, i nostri astronauti che seguiamo da tanto tempo. È un po' un peccato che questo, per esempio, questo documentario non sia in distribuzione, che io sia riuscito a trovare, non sia disponibile su piattaforme di streaming, non sia arrivato nelle sale cinematografiche, diversamente da Spaceman, se non ricordo male, Veronica, no? Era quello che, a cui dava la voce famoso attore italiano, che giustamente, perché è famoso,
Riccardo Giannini.
Bravissimo. Esatto, scusa, grazie. E quindi i nostri fortunati ascoltatori siciliani, vi ho dato questa dritta, questa pulce nell'orecchio, speriamo che ci ascoltiate in tempo, perché è possibile prenotarsi e partecipare gratis alla visione di questo film recandosi a Taormina. Sì, hai ragione Monica, è vero che lo hanno passato su Sky Cinema. Sarebbe bellissimo se questa cosa continuasse e se in qualche modo potesse essere acquistato come altri, come Starman per esempio, su altre piattaforme di streaming, in modo che chi non ha avuto la fortuna di vederlo su Sky tempestivamente o di essere a Taormina il prossimo 27 lo potrà godere in qualche altro modo. E sì, ce ne sono altri, per esempio un altro famoso, giustamente Fabio Zarantonello ci diceva che non è l'unico di questi documentari che non siamo riusciti a vedere agevolmente, e VA23, che riguarda poi forse la più spettacolare degli incidenti occorsi a Luca, cioè l'acqua che è entrata nell'elmetto della statuta spaziale, di come lui sia riuscito in qualche modo a gestire questa emergenza. Io ho avuto la fortuna di vederlo perché è stata fatta una proiezione privata, tra virgolette, ad ESOC, per i dipendenti di ESOC, un paio di anni fa, ma non se ne trova traccia online, e altri, insomma, tipo Expedition dedicato a Paolo Nespoli. Speriamo che arrivino su qualche piattaforma prima o poi. Va bene. E sì, e per quanto mi riguarda, con i link della settimana, Veronica, ho proprio finito.
Va bene, allora adesso andiamo a vedere che cosa invece ci aspetta la prossima settimana. Andiamo a vedere l'agenda. Dunque, oggi abbiamo detto che è il 24 giugno 2021, domani, venerdì 25, ci sarà l'EVA 76. Allora, questa settimana, un'altra breve notizia da aggiungere a quello che è successo questa settimana, Thomas Pesquet e Shane Kimbrough sono usciti in attività extraveicolari un paio di volte, con l'EVA 74 mercoledì 16 giugno e l'EVA 75 la domenica dopo, per montare e attivare finalmente il primo batch di pannelli fotovoltaici AIROSA, quelli di cui ci parlava Raffaele Di Palma in una delle scorse puntate, e comunque quelle che sta seguendo da vicino lui in particolare. E come mai due attività extraveicolari? Perché durante quella del mercoledì 16, che teoricamente doveva vedere già i pannelli solari svolti e attivi, e non sono riusciti ad arrivare in fondo, cioè hanno montato, hanno agganciato i pannelli solari temporaneamente nella postazione dove dovevano essere, e però un blocco fisico sul supporto che appunto supporta i pannelli solari ha impedito di svolgerli completamente, e questa cosa è stata scoperta ormai a fine attività extraveicolare, attività che si è conclusa un po' in ritardo perché c'è stato un'oretta di ritardi accumulati qui e là a causa di problemini con le tute EMU, problemini che non sono stati risparmiati nemmeno in quest'ultima EVA, quella di domenica. Purtroppo lo sappiamo, queste tute hanno la loro età, la manutenzione è parecchio difficile e quindi ogni tanto hanno qualche glitch. Niente di particolare, in particolare quello di mercoledì scorso era successo che il display che mostra lo stato dei sensori della tuta di Shane Kimbrough si era spento. I sensori funzionavano, ma il display che mostrava come lo stato della tuta in pratica era spento. Quindi niente di grave, però non neanche qualcosa di piacevole, insomma. Quindi è stato chiesto a Shane di ritornare nell'airlock in Quest, di sostanzialmente fare un spegni e riaccendi, togli la corrente e rimettila, e ha fatto un reset questo display ed è tornato a funzionare. Però il ritardo nel tornare nell'airlock, poi ha avuto anche un altro problemino per un altro sensore, e stai lì, cerca di capire, risolvi, torna indietro, insomma, hanno perso un po' di tempo. E quindi avevano fissato temporaneamente i pannelli al loro supporto e poi erano rientrati. Domenica hanno eseguito l'altra EVA, un'attività che era già prevista, ma in teoria per installare il secondo batch di pannelli solari, invece hanno utilizzato tutta la giornata per concludere l'installazione dei primi, aprirli, sì, dispiegarli, agganciare i cavi elettrici mentre la stazione spaziale era nella notte orbitale, e poi attivare i pannelli e farli funzionare, insomma. L'ultima parte di questa EVA di domenica, è stato iniziare a preparare il secondo batch di pannelli solari, quelli che vanno sul canale 4B. Ci sono due canali, stanno lavorando sul 2B e il 4B. Questa volta hanno installato già quelli del canale elettrico 2B, e la prossima, appunto quella di domani, venerdì 25, cominceranno perlomeno l'installazione di quelli sul 4B. Vedremo se andrà tutto liscio o se ci saranno degli inghippi anche questa volta. I due astronauti saranno sempre loro, Shane Kimbrough e Thomas Pesquet, e l'attività extraveicolare inizierà alle 2. NASA TV inizierà già a mezzogiorno e mezzo ad attivarsi, a mandarci informazioni, quindi sarà già live da mezzogiorno e mezzo. Io credo di riuscire a twittare durante la giornata. Faccio il possibile, insomma, quindi potremo seguirla insieme su Twitter. Alla sera, invece, dunque, l'attività di solito le attività extraveicolari durano 6 ore e mezza, 7. Quindi teoricamente, iniziando alle 2, dovrebbe finire alle 20:30, poi mezz'ora più, mezz'ora meno. Alle invece 21:50 ci sarà il lancio di un Soyuz 2.1B con un satellite militare. Il satellite Pion NKS numero 1 è un satellite militare per il tracciamento navale. Partirà da Plesetsk alle appunto 21:50. Essendo un lancio russo, dovremmo da Plesetsk dovremmo riuscire ad avere un live, almeno su Roscosmos TV. Sabato 26 invece dovrebbe continuare l'attività SSTV, perché in questi giorni, a partire da lunedì 21, è stata attivata la radio per inviare quelle immagini, quelle cartoline che ci vedete twittare spesso in questi giorni, appunto la SSTV, che sta durando per una settimana intera in pratica. Doveva durare fino a sabato 26, e invece, dato che venerdì 25 è stata inserita questa attività extraveicolare di cui prima non si sapeva nulla, durante queste attività le radio vengono spente per evitare che ci siano interferenze e problemi vari. Quindi il periodo di SSTV di venerdì non ci sarà, la radio sarà spenta, ma sarà trasportato a domenica. Quindi l'attività SSTV durerà per un giorno in più. E sabato 26 ci sarà un contatto ARIS con una scuola pubblica di Bellem in Francia. Quindi l'astronauta incaricato sarà Thomas Pesquet, e il telebridge sarà via IK1SLD, quindi il telebridge del team di Claudio Ariotti da Casale Monferrato. Quindi riusciremo benissimo ad ascoltarli anche qui in Italia. E domenica quindi si concluderà questa attività SSTV via radio alle 20:30 ora italiana. Per la settimana prossima, che cosa abbiamo? Abbiamo il compleanno di Elon Musk lunedì 28, se volete twittargli gli auguri. Abbiamo il lancio di un Falcon 9 con il satellite Transporter 2, che è una missione in ride share con dozzine di micro e nano satelliti per clienti commerciali e governativi. Quindi sarà divertente vedere quando li rilasciano. Quindi sarà lunedì alle 20:56. Mi piace che ci sono molti lanci di sera in periodi buoni per poterli guardare con serenità. Martedì 29 giugno ci sarà il rilascio e il rientro della Cygnus NG15, che è ancora agganciata alla stazione spaziale, e poi mercoledì 30 alla mattina, questa volta un po' troppo presto, all'1:27 di mattina, ci sarà il lancio della Progress MS-17. Dopodiché vi invito ad andare a seguire l'Astronautica Agenda, perché comunque quella sarà sempre attiva, noi l'aggiorniamo ogni giorno, e quindi se c'è qualche cambiamento, qualche nuovo lancio o qualche spostamento, potete fare affidamento all'Astronautica Agenda. Astronautica Agenda che ha l'orario della zona in cui voi la aprite, quindi se vivete in Italia vedrete l'orario italiano, se vivete in America vedrete l'orario americano, insomma a seconda di dove siete. Ok, direi che per anche questa sera abbiamo detto tutto, vediamo se in chat abbiamo delle richieste, domande o altro. Non abbiamo richieste, domande, quindi la richiesta ve la faccio io, quella di seguirci sempre su Twitter, @astronauticast, di stare in compagnia con noi su Forum Astronautico, perché lì ci siamo sempre, e di tornare a seguirci stagione numero 15. Ma comunque, se voi andate su YouTube, cliccate la campanellina e cioè vi iscrivete, cliccate la campanellina, vi sarà notificato quando saremo live. Quindi sia su Twitter che su YouTube noi vi diremo se abbiamo intenzione di fare delle live di lanci o qualche speciale, perché quella sera abbiamo voglia di fare uno speciale. Allora, da qui vi salutiamo e vi ringraziamo per averci seguito. Vi saluta da Milano nonno Apollo.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, invitandovi a partecipare alla Nonno Apollo Challenge.
Esatto, voi twittate hashtag Nonno Apollo e mi raccomando scrivete quali sono i libri di storia dell'astronomia e storia dell'astronautica che leggete durante l'estate.
Cosa e vi poi è piaciuto, insomma.
E vi saluta Marco da Darmstadt.
Vi saluta dalla fresca Darmstadt per ora Marco Zambianchi, che proverà nel corso dei prossimi 3 mesi a continuare con le uscite di Nonno Apollo, nel senso di questo spin-off che va a ripescare le prime puntate o a continuare le vecchie puntate di Nonno Apollo, che potrete ascoltare in uno stream a sé stante, magari dalla spiaggia, dalla montagna, dalla vostra casa, dalla località estiva in cui riuscirete e potrete esserci. Rimanete tutti in salute, voi e i vostri cari, e speriamo di sentirci in queste occasioni che cercheremo di organizzare lungo l'estate e poi a settembre con la nuova stagione di Astronauticast. Un ciao e un abbraccio spaziale da Marco Zambianchi da Darmstadt.
Vi saluta anche Veronica da Verona con un abbraccione, grazie per essere stati con noi durante tutto quest'anno e ci rivedremo, speriamo, grandi e vaccinati, tutti quanti. Per il momento, ad Astra.